credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, eccoci puntuali al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con la liturgista Suor Maria Cristina Cruciani delle Pie Discepole del Divin Maestro, che è con noi al telefono. Buongiorno Suor Cristina.
Buongiorno Monia, buongiorno a tutti.
Il nostro appuntamento cade nel cuore del tempo di Avvento, quindi un argomento questo imprescindibile.
Sì, dato che siamo abituati in questi nostri incontri a vivere con l'anno liturgico, dunque richiamiamo questo tempo di Avvento in cui siamo in compagnia di Giovanni Battista, del profeta Isaia e anche nei prossimi giorni più particolarmente di Giuseppe e di Maria. Domenica prossima, 11 dicembre, è ormai la domenica terza di Avvento, detta anche Gaudete, che deriva dalla prima parola dell'antifona d'ingresso e che vede la Chiesa invitata a rallegrarsi perché il Signore è vicino. Vi saranno i segni di gioia come il colore rosaceo dei paramenti dei sacerdoti e i fiori accanto ai nostri altari.
Un tempo questo, Suor Cristina, in particolare questi giorni che stiamo per vivere, contraddistinto da tante solennità e feste importanti.
Sì, anche diciamo pure che il tempo di Avvento è un tempo mariano, fortemente mariano, e proprio dopodomani siamo chiamati a vivere una festa luminosa, bella, della Immacolata Concezione di Maria. È la festa della santità di Maria, tutta avvolta dallo Spirito Santo di Dio dal suo primo esistere. Noi la chiamiamo appunto la tutta santa, come dicono i fratelli d'Oriente, Panagia dicono loro, cioè parola che significa da pan, tutto, agios, santo, tutta santa. È un modo di celebrare la salvezza portata da Gesù, suo figlio, di cui lei ha goduto prima ancora che Gesù l'operasse storicamente. Come è noto, nella tradizione occidentale nostra, latina, abbiamo un dogma, il dogma dell'Immacolata Concezione, definito nel 1854 dal Beato Papa Pio IX e che la Madonna ratificò proprio nelle apparizioni a Lourdes, dicendo che lei era appunto, si chiamava l'Immacolata Concezione, lo disse persino nel dialetto dei Pirenei.
Questa è la solennità che vivremo dopo domani, ma ci sono anche altre figure di santi che la liturgia ricorda.
Sì, incontriamo due vescovi di cui non possiamo tacere, cioè proprio oggi San Nicola di Bari, cioè San Nicola di Mira, le cui reliquie furono trafugate intorno al 1087 e poi condotte a Bari, da cui poi viene detto San Nicola di Bari, ma in realtà è un vescovo orientale, appunto di Mira. Nella tradizione nordica è anche chiamato Santa Claus, che deriva da Santus Nicolaus, insomma, ed è raffigurato con tre sacchetti di denaro perché, dice la leggenda, provvide la dote a tre ragazze che altrimenti non avrebbero potuto sposarsi. Di qui l'usanza che il 6 dicembre nella sua festa si porta, insomma, Santa Claus porta i doni ai bambini. Egli è raffigurato nell'iconografia con la mitra e il pastorale, La mitra è un copricapo a punta e il pastorale è quel bastone del vescovo con il riccio che indica il suo essere pastore, perché con il riccio, con questo bastone, il pastore prende le pecore che si possono mettere in pericolo o che si sono perdute. La veste di San Nicola nell'iconografia poi è chiamata polistaurion, cioè una casula con tante croci, che significa ogni croce è un battezzato e questi battezzati sono l'ornamento della veste del vescovo. Tempo fa anche per il Papa Benedetto fu fatta una casula con tante croci.
Dobbiamo poi riprendere nei nostri incontri, Suor Cristina, questo argomento così interessante del significato simbolico,
sì,
delle varie vesti liturgiche.
Delle insegne dei vescovi, certo. È la festa di Sant'Ambrogio, soprattutto interessata alla Chiesa di Milano. Vogliamo ricordare che egli volle essere sepolto tra i santi Gervaso e Protaso, le cui reliquie aveva lui stesso rinvenuto, perché dice: voglio essere santificato dal sangue dei martiri. E soprattutto lo ricordiamo però per le sue catechesi sui sacramenti, quindi è un vescovo molto importante per la storia della liturgia e della catechesi cristiana, anche perché appunto ha dettato una sorta di metodo.
E, Sor Cristina, fin qui lo sguardo, le solennità, le feste più vicine ai nostri incontri, ma c'è un altro evento, un evento che è stato già celebrato, che lei vuole richiamare all'attenzione degli amici che ci seguono.
Sì, per chi ama la liturgia, soprattutto in questo anno in cui poi celebreremo i 50 anni dell'inizio del Concilio e subito dopo i 50 anni del primo documento del Concilio, la Sacrosanctum Concilium, che è appunto la Costituzione che ha dato il via a tutta la grande riforma liturgica. Ecco, questo evento viene commemorato ogni anno. La Costituzione fu promulgata appunto il 4 dicembre del 1963 e dunque giovedì scorso, 1 dicembre, come ogni anno, il Pontificio Istituto Liturgico di Roma, insieme con l'Istituto Pastorale di Santa Giustina di Padova, l'Associazione Professori di Liturgia, il Centro Azione Liturgica, le Edizioni Liturgiche Vincenziane, all'Aventino, appunto a Sant'Anselmo, hanno commemorato la Costituzione liturgica studiandone vari punti. Quest'anno era il numero 8, cioè lo sguardo alla liturgia che ci fa pregare, che ci fa celebrare con lo sguardo verso il cielo e con gli stessi angeli e santi, come abbiamo detto in uno degli ultimi incontri. Ascoltiamo questo numero 8 che è molto bello.
Nella liturgia terrena noi partecipiamo, per anticipazione, alla liturgia celeste, che viene celebrata nella Santa Città Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio, quale ministro del santuario e del vero Tempio. Insieme con tutte le schiere delle milizie celesti, cantiamo al Signore l'inno di gloria. Ricordando con venerazione i santi, speriamo di aver parte con essi. Aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo fino a quando Egli comparirà, Egli che è la nostra vita, e noi saremo manifestati con Lui nella gloria.
E questo era il passaggio del numero 8 della Costituzione Sacrosanctum Concilium, il documento del Concilio Vaticano II che riguarda la riforma liturgica. Lo ha letto per noi Alessandro De Carolis, che ringraziamo. E Suor Cristina, sono tante le celebrazioni che saranno organizzate in occasione dei 50 anni dell'apertura del Concilio il prossimo ottobre.
Proprio l'11 ottobre del 2012 ricorrono i 50 anni dell'apertura del Concilio e quindi avremo modo di parlarne ancora altre volte. Ricordando ancora la Costituzione liturgica, vorrei solo richiamare questo pensiero: quando Paolo VI chiuse la seconda sessione del Concilio, in cui erano stati approvati questi primi documenti, la Costituzione liturgica, pubblica e il decreto sui mezzi di comunicazione sociale, lui disse: abbiamo messo Dio al primo posto, abbiamo rispettato il giusto ordine dei valori, abbiamo cercato di far sì che il popolo di Dio apra le mute sue labbra alla lode di Dio. Questo è l'invito che lui dice, appunto, rivolgiamo a tutta l'umanità perché abbia speranza per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo.
Bene, Suor Cristina, per oggi ci fermiamo qui. Io la ringrazio e ricordo a tutti gli amici che ci seguono che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni.
Sì, grazie di tutto. Buona giornata.
Settle down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? To turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. And stay. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste.
La Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono. Cambiamo argomento, oggi conosciamo meglio una delle nuove forme di vita consacrata che nate in seno alla Chiesa Cattolica. Era il 1959 quando Fernando Rielo Pardal, spagnolo, fondò a Tenerife, nelle Isole Canarie, la famiglia missionaria Idente, che ricorda proprio oggi, 6 dicembre, la scomparsa del fondatore. Fernando Rielo Pardal è morto infatti esattamente il 6 dicembre del 2004. Ma chi era il fondatore della famiglia missionaria Idente? Ci risponde Anna Pedretti, missionaria Identes.
Fernando Rielo Pardal era un giovane, innanzitutto, con un entusiasmo per le cose di Dio. Io, quando penso a lui, ricordo veramente quel brano del Vangelo dove si parla dell'entusiasmo di Gesù, ancora dodicenne, per le cose di Dio. E quindi fin da piccolo parla nella sua vita, di alcuni scritti che lui ha lasciato, di una presenza costante della presenza di Dio, del Padre. Parla sempre di Dio come Padre, del proprio Padre Celeste. Fin da piccolo ha avuto una coscienza chiarissima della vicinanza e del suo legame con il Padre Celeste, che poi è cresciuta negli anni. E sedicenne, in un campeggio, di mattina presto uscì dalla tenda perché sentì un'impressione di dover uscire per qualche cosa che nemmeno lui capiva bene, e ebbe l'impressione appunto che il Padre, di queste parole, no? Sii santo, Fernando, come io sono santo. E quelle parole lo trafissero veramente intimamente, e la sua vita ebbe una svolta ulteriore, perché ha inseguito questa parola e ha cercato veramente di incarnarle, di viverle con tutto se stesso. Lui diceva che i suoi figli, noi come consacrati, siamo nati in quel momento, anche che lui poi ha fondato quando ormai aveva 30 anni, no? Che ancora era molto giovane, però.
Qual è il carisma della famiglia missionaria Aidentes?
Beh, questo: essere santi, ma essere santi in comune, vivere la santità in comune. Lui ha donato veramente all'istituto qualche cosa di molto specifico, che è l'esame ascetico mistico, e cioè è condividere in comunità l'esperienza di Dio, perché altrimenti rischieremo di condividere solo delle cose, no? E quindi la comunità nasce prima ancora di condividere materialmente la vita, e ciò che possiamo condividere con l'altro, con il fratello, la sorella che ho di fronte a me, è proprio questo rapporto veramente intimo e personalissimo con Dio, ciò che è più sacro nella vita di una persona.
La vostra famiglia, che è un istituto di vita consacrata di diritto pontificio, è presente in 4 continenti. Manca attualmente soltanto l'Australia. Come è strutturata?
La colonna di questa famiglia è l'istituto ID, di Missionari e Missionari Aidentes, che è un istituto appunto di vita consacrata con 2 rami, un ramo femminile e un ramo maschile, e all'interno di questo istituto, e ancora di più nella famiglia Missionari Aidentes, ci sono tutti gli stati di vita. Ci sono celibi, ci sono celibi consacrati, ci sono chierici, uomini e donne, ci sono anche i coniugi.
Per concludere, Anna Pedretti, qual è una frase del vostro fondatore che le è particolarmente cara e che vi rappresenta, che sintetizza il vostro carisma?
Beh, ce ne sono molte. Una della quale sono innamorata è una, chiamiamola, supplica o preghiera del nostro padre fondatore, che ci ha lasciato, dove dice: ti prometto, Signore, di vivere e testimoniare il Vangelo con il sacrificio della mia vita e della mia fama, fiero della maggior testimonianza d'amore, morire per te. E questo, ecco, penso che suggelli proprio l'entusiasmo per le cose di Dio del nostro fondatore, che ci ha trasmesso.
Grazie ad Anna Pedretti, missionaria Aidentes. Ora la parola al nostro biblista, Don Fabio Rosini, per il commento al Vangelo di domenica prossima, terza domenica d'Avvento, detta anche Domenica Gaudete, la domenica della gioia. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Giovanni. L'Evangelista presenta la figura di Giovanni Battista.
La Domenica Gaudete è la domenica dell'allegria, della gioia vera, della attingere alla sorgente dell'allegria, del vero godimento nella fede, nella allegria della venuta del Signore. Allora, dobbiamo un po' capire, ma qual è la gioia vera? La gioia vera è una cosa un po' diversa dallo stordimento. Noi abbiamo un'abitudine a confondere la vera allegria, la vera felicità, con le compensazioni, con i momenti in cui ci appaghiamo, ci diamo piacere. C'è la gioia e c'è il piacere. La gioia ha con sé molto piacere, ma c'è il piacere fine a se stesso, che poi spesso può non portare a nessuna gioia, può portare allo svuotamento, può portare alla perdita di se stessi. Di fatto noi dobbiamo scegliere qual è la gioia maggiore. Sempre nella nostra vita abbiamo questa scelta. In fondo l'uomo cerca sempre la gioia, cerca sempre la felicità, cerca sempre la pienezza. Qual è la gioia vera? Ecco che noi ci troviamo di fronte all'apertura di questo testo liturgico, che è preso dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni e focalizzato sull'inizio del ministero di Giovanni Battista con questo problema. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, come testimone della luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Lui non era la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. La luce. La luce che viene. La luce viene innanzitutto. La luce io non la possiedo di mio. Non è mia dotazione di bordo. Deve venire. Mi deve essere donata. La luce è la prima creatura di Dio. Dio creò il cielo e la terra e disse sia la luce. Ecco, la luce, questo assoluto dell'universo, almeno finché non negano del tutto le teorie della relatività di Einstein, ma insomma, grosso modo quello resterà, grosso modo, ecco, la luce è ciò che stabilisce, è il parametro di tutto. È impressionante come la scrittura comincia con la luce e passa alla seconda grande, meravigliosa fase, la redenzione per mezzo della luce. E c'è bisogno di uno che testimoni la luce. Vediamo un po' di capire, perché tutto questo discorso può rimanere un pochino astratto fin qui. Per entrare nella gioia, io ho bisogno di qualcuno che mi attesti la luce. Io ho bisogno di credere alla luce. Noi abbiamo delle resistenze alla luce. Noi abbiamo delle connivenze con la tenebra. Infatti, la gioia falsa è un po' evitare la luce. La gioia falsa è stare un po' fuori dalla realtà. È cercare un po' l'ombra, è cercare lo stordimento, è cercare l'oblio. La gioia piena è la luce piena. Noi abbiamo notizie di luce, testimonianze di luce. Abbiamo, attraverso il Vangelo, attraverso la fede, una chiamata a qualche cosa che è un combattimento, accettare o rifiutare. Accettare la luce. Che cosa vuol dire? Per esempio, credere al bene. Credere alla salvezza, credere all'amore di Dio, credere alla bontà della nostra esistenza, credere alla redenzione del nostro passato, alla possibilità che ogni cosa che c'è stata nella nostra vita possa diventare luce, possa diventare utile, possa diventare salvezza, possa diventare missione, possa diventare pace, possa diventare perdono, possa diventare incontro con Dio. Noi resistiamo a questa luce. Qualcuno ci deve gridare, guarda che c'è la luce, guarda che c'è veramente la bontà di Dio nella tua esistenza. Guarda che quello che è successo forse tanto tempo fa, a cui si resta legati con il rancore, anche con il rimorso dei propri errori, con tutto quello che è questo guazzabuglio della interpretazione della nostra vita, interpretazione di noi stessi, interpretazione del nostro presente e del nostro futuro. Noi dobbiamo accettare la luce che viene, accettare qualcuno che dica viene la luce. Non è vero mai che una vita non ha senso, non è vero mai che ci sia una situazione senza una via d'uscita nella fede, non è vero mai che le cose sono solamente, come dire, piatte, banali, come le vediamo noi, come le sappiamo svilire noi. No, credere alla luce, aprire gli occhi, fissare lo sguardo sulle cose, cercando l'invisibile, quella luce che non è la luce di questo mondo, come dirà appunto Giovanni in altro modo, è un'altra luce, una luce più grande. Tante volte noi abbiamo sperimentato che aprendoci alla fede le cose hanno preso un altro colore, noi abbiamo avuto un'altra luce. Allora abbiamo bisogno di una testimonianza. Nessuno entra nella gioia finché non rinnega la propria visione. Nessuno entra nella gioia piena, nella gioia di Dio, finché non abbandona la luce dell'uomo vecchio, lo sguardo, la prospettiva, l'angolatura di interpretazione parziale, idolatrica, infantile, in cui noi sappiamo irretirci, in cui noi sappiamo incastrarci. Allora, la gioia che arriva è una gioia che deve squarciare la tenebra. Attenzione, quando uno sta nella penombra, quando arriva la luce forte, gli fanno male gli occhi, gli dà fastidio, e uno può desiderare di restare schermato, di restare fuori dalla luce piena. La luce piena fa un po' paura. Perché? Perché smaschera la polvere, la sporcizia, le ambiguità. La gioia non è compatibile. La gioia vera, la gioia che non si toglie, la gioia che non si perde, non è compatibile con questa vita fatta di mezzucci, con questa incastrarsi. Allora ecco che viene peraltro questo uomo che porta la luce, che dice: la luce, ecco la luce, ecco la bontà, la tua vita è importante, la tua vita è buona, quello che ti succede è una grazia. Del futuro non ti angosciare, non ti far scippare una interpretazione di fede della tua vita da penombre, da tenebre, da mormorazioni, da parole di rovina, da lingue di impostura che tanto assediano il cuore dell'uomo. E questo uomo ha una caratteristica. Un altro punto che possiamo notare in questo Vangelo, dei molti che sono qui latenti e che logicamente non possiamo vedere per intero, questo uomo è umile. Questo uomo dice: ma io mica sono il Cristo. E la prima cosa che lui dice: io non sono il Cristo, io non sono quello che voi credete. Aveva il successo lì davanti a sé, vengono da Gerusalemme, è un rigore a porta vuota quello che ha davanti, poter prendersi la gloria, è arrivato all'onore della stampa, gli chiedono tutto, tutti, è importante, la gente se lo fila, è diventato centrale. Ecco, io non sono il Cristo, io non sono il centro della storia. Che meravigliosa figura è Giovanni Battista, quello che sa mettersi da parte, quello che sa parlare di un altro. In sé è così che comincia la luce, quando iniziamo a non essere al centro della realtà, quando impariamo da Giovanni Battista l'arte di non prenderci troppo sul serio, di non assolutizzare le nostre letture. Questo è un avvento in cui possiamo praticare la via di Giovanni Battista, che è la pace, perché l'umiltà, il riconoscimento onesto, semplice, veritiero dei propri limiti e del proprio ruolo, che non è così imprescindibile, questo smettere di pensarsi sempre soggetti di tutto e ricordarsi un po' di essere un po' complementi oggetti invece della vita, che il soggetto vero è l'opera di Dio. Ecco, questo essere un po' meno autocentranti, ecco, è la pace. Uno porta anche meno pesi, perché tante volte ci mettiamo sulle spalle il mondo come il mito superbo di Atlante che porta la sfera del globo del mondo sulle spalle, ed è un uomo schiacciato. Così siamo noi quando non diciamo: non sono io il Cristo, mica sono il Messia io, ma mica sono la salvezza io, ma mica sono il centro della realtà. Io sono uno che deve essere salvato, io sono uno che ha bisogno di un salvatore, io sono uno che deve parlare di un altro. La meraviglia di tanti santi è che sanno parlare di un altro, sanno parlare di questo meraviglioso Signore, sanno parlare della luce e non si scambiano per la luce. È una virtù meravigliosa, quella che ci permette di stare molto meglio con gli altri, quella dell'umiltà. Come si sta bene accanto a una persona umile, come si sta male accanto a una persona che l'umiltà non la conosce nemmeno per indirizzo teoretico. Come si sta bene accanto a chi non si prende troppo sul serio, come si sta male accanto a chi si assolutizza. Ecco, auguro agli amici degli ascoltatori di stare bene insieme agli ascoltatori.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo e buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta.